torniamo a quello sport che
tutti conoscono,
che anche in questo caso non è rugby, anche oggi
la fa da padrone comunque.
La fa da padrone. Facciamo. E ci prepariamo alla rubrica. Come?
Sigla.
Ma Siglone. Ci prepariamo prima alla rubrica
prima.
Che si chiama I campioni del calcio. Secondo noi. Dove per tutta la puntata, appunto, all'inizio abbiamo chiesto ai nostri ascoltatrici quale può essere il più grande truffatore nella storia del calcio. Ci sono arrivate un sacco di risposte, alcune originali,
ma nessuno ha vinto e nessuno ha indovinato, bisogna dirla sta cosa. Quindi più preparazione,
io direi ci ascoltiamo un pezzo velocissimo e poi via. Con la rubrica. Siamo di nuovo in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout.
E questo è Spot.
Spot, la Dinamo d'Ora oggi è in conduzione e siamo nella parte finale della puntata. Abbiamo una delle nostre rubriche ormai fisse,
preferite,
che si chiama I campioni del calcio
secondo noi.
E ci ascoltiamo la sigla e poi partiamo con la storia di oggi.
Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado una pelota de cuero, tiene el don celestial de tratar muy bien al balón.
E allora, oggi abbiamo per tutta la puntata chiesto ai nostri ascoltatrici chi fosse il più grande truffatore della storia del calcio.
Abbiamo sbandierato di avere sotto mano il più grande truffatore della storia del calcio e adesso ne parleremo.
Ne parleremo.
Io sono curiosa perché
a questo punto io spero che siano tutti all'ascolto.
È una storia assolutamente eclatante. Il tipo si chiamava Carlos Enrique Raboso, detto El Kaiser.
Madonna.
Ed è un giocatore che aveva, diciamo, le proprietà calcistiche paragonabili a quelle del nostro DJ Giallo Zafferano, ma nonostante ciò è riuscito a giocare in squadre come il Flamengo di Zico, la Fluminense di Bebeto, il Vasco da Gama di Gialmigna, insomma alcune delle top squadre brasiliane paragonabili all'Inter, al Milan, alla Fiorentina, al Toro, non lo so.
In che anni siamo?
Stiamo parlando degli anni 80, anni in cui insomma il calcio è ascoltato alle radio, ci sono poche immagini, si leggono molto i giornali, è l'oralità è una parte importante in questo calcio. Questo personaggio si vende, crea da una persona crea un personaggio, riesce a vendersi come calciatore e a inanellare quasi una decina di contratti professionisti senza mai giocare una partita. Una storia assolutamente assurda. Il tipo ha delle giovanili interessanti, riesce ad arrivare addirittura alle giovanili del Flamengo, però con l'appropinquarsi della maggiore età si accorge di non avere il livello dei suoi compagni di squadra. A un bel momento verrà girato qualche squadretta di basso livello, quindi cerca di escogitare una soluzione per diventare calciatore senza averne la capacità. Anche qualche colpo di culo all'inizio di carriera, in particolare una sera lui frequenta i calciatori, esce con loro, è molto brillante, ha tanti amici, e una sera in un locale di Rio un promettente calciatore della sua squadra viene coinvolto in una zuffa, lui si prende la colpa e chiede di essere insomma introdotto nella squadra, metti una buona parola col direttore sportivo. Si ritrova ad avere un contratto col Botafogo, così a ridosso dei 18 anni, e inizia a darsi infortunato sistematicamente. Uno dei suoi colpi di genio è in una delle prime partite pre-campionato in questo squadrone del Botafogo. Chiede all'avversario in un amichevole con una squadretta locale, chiede quanto guadagna, è forte del tesoretto dell'anticipo che gli hanno dato, e gli dice: guarda, io ti do il doppio se mi spacchi la caviglia, con un intervento killer, la prima azione. Così succede, il tipo si ritrova autorizzato così a stare tutto l'anno come infortunato contrattualizzato dal Botafogo. Approfitta di quest'anno per diventare amico dei calciatori, esce con loro, organizza serate nei locali, diventa amico di un po' di tutti. E a un certo punto viene ben voluto e introdotto anche. Sì, ok, non gioca, ma stai tranquillo, appena gli passa l'infortunio è uno di noi, è un calciatore, è uno buono. È il Kaiser, lo chiamano il Kaiser perché pare che giochi come Beckenbauer, il famoso calciatore tedesco campione del mondo. A un certo punto succede un episodio incredibile, iniziano a confonderlo per Renato Gaúcho, perché assomiglia molto al calciatore più famoso del Brasile, che è questo Renato Gaúcho, un tamarrone incredibile che a 40 anni dichiarerà di aver avuto più di 1000 donne nella sua vita, e che quando viene acquistato dal Flamengo si compra una villa sulla spiaggia di Ipanema, inizia a cercare di raggiungere appunto il suo obiettivo delle 1000 conquiste, ed è molto popolare in Brasile, tutti parlano di lui, assomiglia molto al nostro eroe, al punto che lui spesso si fa passare per Renato, e anche nei video, quando si presenta ai procuratori, spesso si confonde con questo Renato. Una sera in un locale vengono a contatto, lui entra come Renato, si fa dare il tavolo migliore, ma dopo un'ora arriva il vero Renato e si incazza, quindi il nostro eroe scappa nei cessi, ma alla fine non si sa come, siccome il nostro eroe era molto bravo, diciamo era un abile affabulatore, era molto simpatico e brillante, riesce a diventare un amicone di Renato, a coinvolgerlo nel suo giro di amiche e di amici che escono per i locali di Rio, e a diventare il miglior amico del calciatore più forte e più popolare del Brasile. Così nell'86 si ritrova ad avere un contratto con il Flamengo, dove giocano Zico, Renato, Bebeto, i giocatori più forti degli anni 80.
Anche Ronaldo il fenomeno poteva, era un po' presto.
Di una decade dopo. Sì. Però okay. Stiamo parlando di quel livello, nel senso della squadra più popolare del Brasile, sì. Il Flamengo. E il tipo quando entra in queste squadre tende a fare la solita pantomima, a simulare un infortunio e a stare ai margini della squadra, ma a organizzare serate con i giocatori, a farli trovare un sacco di amiche contente di uscire con i giocatori, a far serate nei locali, conosce tutti i locali di Rio e viene sistematicamente presentato. Così si ritrova a poco più di 20 anni ad avere sul curriculum 2 stagioni al Botafogo e 2 stagioni nel Flamengo di Zico. Quindi
partite giocate?
0.
Incredibile.
Bene,
però mi sono perso l'ultimo pezzo, quando arriva al Flamengo comunque è ancora infortunato.
Quando arriva al Flamengo è un problema, perché l'allenatore del Flamengo è Carlos Augusto, una specie di guru del calcio brasiliano, che dopo poche battute si accorge che è un ciarlatano, quindi i suoi amici cercano proprio di coprirlo, pare, perché c'è un documentario in cui si raccontano queste storie, e pare che lui finga questo infortunio e l'allenatore dice ma questo è un ciarlatano. Però i colleghi comunque sanno che lui gli organizzerà la serata, gli porta cena fuori, gli presenta le amiche, quindi cercano di coprirlo.
Diventa un intoccabile.
Insomma, diventa un po' che alla fine la stagione passa al Flamengo, lui arriva a fine stagione, quello che diceva lui che spesso non gli pagavano solo l'anticipo delle prime tranche del contratto, poi defilandosi, lui sparendo un po' dalla squadra, finivano per non pagargliela. Però sai, se un calciatore guadagnava magari 30 volte rispetto a un impiegato, quindi anche solo un terzo del contratto era comunque una cifra super considerevole per l'epoca, quindi il tipo riusciva a campare, e a quel punto si trovò con questo curriculum e finì per girare anche le altre 2 grandi squadre di Rio, che erano la Fluminense e il Vasco da Gama. Addirittura nella stagione la Fluminense vinsero il campionato, quindi lui può anche annoverare nel suo palmarès la vittoria di un campionato. È interessante la storia della Fluminense, perché venne ingaggiato perché il presidente era un pappone, un ricco commerciante che commercializzava con la Francia. Lui banfò di aver giocato nel campionato francese, portò delle foto, degli articoli di giornale, addirittura un tesserino che pare fosse falsificato, in cui aveva giocato nell'Ajaccio, nella seconda divisione francese. Il presidente se la beve e gli fece un anno di contratto. Lui ripeteva sempre lo stesso cliché, infortunandosi in uno dei primi allenamenti e stando ai margini della squadra fino a fine stagione.
Quindi il suo, diciamo, organizzare le cose extra calcistiche gli dava una protezione,
sì,
in tutte le squadre.
A un certo punto pare, poi nel documentario magari sta cosa la defilano un po', che fosse una specie di garga, nel senso che a un certo punto avesse anche degli agganci nel mondo della prostituzione, quindi fosse un personaggio anche un po' torbido, però i giocatori, amico dei calciatori, questa amicizia lo agevolava. Era un furbo anche, perché si procurò un cellulare giocattolo e imparò alcune parole di francese e inglese, quindi si faceva spesso vedere a chiacchierare con qualche procuratore. A un certo punto arrivò a Rio una squadra messicana, il Puebla, una squadra di Serie A importante, che voleva un prestito, voleva un fantasista, e gli diedero questo Kaiser, perché non giocava mai, era sempre infortunato, se lo levarono dalle scatole, quindi lui lo può vantare, gli fecero il contratto e poi si accorsero di aver preso il pacco, però può vantare anche un'esperienza in una delle principali squadre della Serie A messicana. Quello che dice lui nel documentario è che quando se ne accorgevano tendevano a nasconderlo, perché erano comunque a dire,
erano imbarazzati,
abbiamo preso uno che non sa neanche giocare a pallone, non ha più pallida idea di come si giochi a pallone, non, scarsissimo, quindi siamo dei cretini, quindi dicevano vabbè, non paghiamolo più, defiliamoci e poi a maggio lo pedaliamo.
E intanto lui si girava tutte le squadre
in Brasile.
E in nazionale non è riuscito a arrivare.
In nazionale no, però ha avuto contratti negli Stati Uniti, in Messico, questa esperienza in Francia, che secondo alcuni è vera, secondo altri no, comunque un personaggio che poi negli anni 10-15 anni fa ha avuto ribalta anche nelle televisioni brasiliane, l'hanno intervistato un po' tutti, insomma...
Quindi
è diventato,
diciamo,
un po' fenomeno da baraccone, però tutti questi grandi calciatori che hanno giocato lui hanno confermato la sua versione.
Quindi diciamo odiato, apprezzato allo stesso tempo.
Sì, un personaggio assurdo.
Discusso comunque.
Beh, certo, perché comunque se lo tenevano perché era un po' il garga.
Quindi un po' l'hanno sgamato, il gargagnano, diciamo, no? Un po' l'hanno sgamato, un po' no. Comunque questo se l'è chiuso.
Comunque lui diceva una grande cosa, diceva una cosa, se non altro condivisibile, che lui veniva dalla miseria più nera e che fregava delle società calcistiche milionarie, quindi insomma, okay, ci può rientrare.
Boy, del
nella nostra, rubrica ci può rientrare, se non altro per questo.
Se non, un po' rivendicata la questione, cioè come sono usciti tutti questi racconti, ecco?
È stato lui che probabilmente in miseria, insomma, a un certo punto questa pantomima è dovuta finire, anche perché lui si deve infortunato perché negli anni 80 non c'era la risonanza magnetica che ti diceva che effettivamente il tipo era guarito. Dovevi startene, se lui diceva sto male, non riesco a appoggiare il piede, te ne avevi stare, non riuscivi a, la tecnologia medica non permetteva di sgamare il falso malato, il falso infermo.
È un po' il contrario di quello che facciamo noi alla Dinamo, perché ci facciamo male e continuiamo a
ma
giocare.
Ci diamo per operativi.
Però non ci fanno i contratti tipo quelli di queste squadre brasiliane. Ma quindi ha finito la sua carriera.
Beh, c'è l'ultima chicca nella sua carriera, perché a un certo punto negli anni 90, a fine carriera, un personaggio assurdo in Brasile, un pappone che si chiamava Castro de Andrade, una specie di mafioso, capo mafia che organizzava il carnevale, decise di comprare una squadretta di basso livello di Rio e di farla diventare uno squadrone, il Bangu. E inizia a comprare giocatori a minchia di qua e di là, e tra quelli prende questo Kaiser Raboso, no, perché aveva giocato nelle quattro grandi di Rio. E dopo qualche mese si accorge che non gioca mai, e si incazza, perché insomma non era un presidente qualsiasi, era un mafioso che andava in giro con la pistola. E il nostro Castro a un certo punto intima l'allenatore di farlo giocare per forza. E tra l'altro nel derby contro il Vasco, la ex squadra dove aveva giocato il nostro Kaiser, e il nostro è fregato, stavolta deve per forza giocare, si ritrova a fare il riscaldamento tra i titolari, tra gli 11 titolari per la prima volta nella sua carriera. E cosa fa? Colpo di genio.
Vai.
Da un calcio al pallone lo butta verso la curva del Vasco e si appropinqua a recuperarlo. Nel mentre che si avvicina inizia a insultare pesantemente i peggiori ultra del Vasco da Gama, i quali reagiscono ovviamente, iniziano ad arrampicarsi sulla rete. Il nostro eroe reagisce, si arrampica anche lui, finisce in zuffa, in rissa con una mini invasione di campo. L'arbitro lo espelle prima che inizi la partita e il Bangu gioca in 10 contro 11 tutto l'incontro. A quel punto il mafioso si incazza veramente, si presenta negli spogliatoi, pare con una pistola. Il nostro eroe fa una sceneggiata epica e gli dice: guardi, mio padre mi ha abbandonato, invece lei è per me come un secondo padre, perché mi ha dato una chance, nessuno mi dava più una chance del calcio. E quegli infami dicevano che lei è un mafioso, un ladro, uno schifoso, io non ci ho più visto. Il nostro mafioso incredibilmente si beve sta sceneggiata napoletana e non solo lo abbraccia, gli rinnova il contratto fino a fine stagione. A quel punto lui può dire di aver inanellato le 5 squadre più importanti di Rio e si beccherà ancora qualche contratto, finirà a giocare ancora una stagione,
a
succhiare il contratto ancora di una squadra messicana di Serie A e di una squadra statunitense e qualche qualche comparsata nella Serie B brasiliana, poi alla fine insomma i nodi sono venuti a pelle.
La Serie B è durato tanto.
Lui banfa più di 20 contratti professionisti, alcuni sono chiaramente banfati.
Beh, comunque c'è, però c'è anche,
immagino nella
insomma,
Serie
uno
B
uno che ha campato di cazzate tutta la vita. però alcune chicche sono assolutamente comprovate, insomma.
Vere.
Sono assolutamente vere, sì, il fatto che abbia giocato con Zico.
Ma ho capito, c'è un libro autobiografico? Cioè
c'è un libro,
racconta.
C'è un libro in italiano di tale Patrone, ma non ne so niente. Io mi sono...
Dove ti sei documentato?
C'è una roba sul tubo, che è il documentario che è uscito nel 2018 in inglese, un po' inglese, un po' portoghese, che è molto figo perché intervista questi personaggi qua, Renato... Bebeto è stato campione del mondo col Brasile e ci ha giocato in due squadre diverse assieme e lo conferma.
Come si chiama questo documentario?
Ha un nome inglese che è del tipo il più grande calciatore che non ha mai giocato una partita. The best player that never play a game.
Ma effettivamente sai quante presenze ha fatto nella sua carriera?
Zero. Non ha mai giocato una partita.
Perché si faceva male tipo nel prestagione.
Cioè, ha giocato nelle giovanili, poi da quando nell'ingresso nel professionismo, nelle prime squadre, non è mai. È sempre riuscito a schivare qualsiasi ingresso in campo.
Beh, incredibile. Direi un eroe adesso sarebbe abbastanza fattibile.
Piccolo asterisco, un piccolo spin-off sul personaggio, su questo mitico Renato, che era il re del calcio in Brasile e non solo negli anni, quello delle mille donne, che a un certo punto viene comprato a soldi milioni dalla Roma nell'88, noi vecchiacci ce lo ricordiamo, e si presentò in elicottero. Nel senso che come una specie di divinità, sembrava quello che avrebbe spaccato l'idolo delle folle. Cioè. In realtà finì il campionato senza fare neanche un gol. E spaccò, nel senso che a Roma tutti se lo ricordano per le sue nottate pazze.
Aveva imparato piazza, da.
Cioè, stava in giro fino alle 6 del mattino. Beh. Fece a botte con due pilastri della Roma, Giannini e Massaro, perché il suo comportamento pare fosse inqualificabile. E alla fine venne rispedito al mittente.
Succedevano queste cose.
Aveva imparato dal suo.
I romanisti misero in culo sto striscione le ultime giornate. Renato, aridate cecochi, citando il famoso duo comico, perché fu uno dei più eclatanti bidoni della storia del calcio. Nel senso, era il mito delle folle, ma venne in Italia veramente a fare la bella vita e spaccò. Nel senso che a Roma, probabilmente.
Grande.
Chissà quante conquiste, chissà quante delle mille sono romane, insomma.
Vabbè,
e invece il nostro eroe è ancora vivo.
Il nostro eroe è ancora vivo, insomma, è una storia abbastanza triste, perché nel documentario alla fine si mette a piangere, dice che ha avuto una vita triste, che ha fatto tutto ciò per fuggire dalla miseria, insomma.
E chiede i soldi magari anche al quello che lo sta.
L'ultimo racconto è veramente iperbolico, perché dice di aver avuto una moglie che è morta e anche una figlia che è morta, anche la figlia, insomma. Però raccontato da uno che ha raccontato Musse tutta la vita, insomma,
è un po'
la tristezza un po' si fonde col grottesco, esatto. Quindi il personaggio è senz'altro grottesco, però insomma, non saper giocare al pallone e averci la foto con Zico non è niente male, cazzo.
Direi comunque un idolo
per noi.
Come affrontiamo lo sport. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, ormai sono le 18:27, dopo... Abbiamo gli amici e le amiche di ACAB. Dovrebbero già essere oltre il vetro di Radio Blackout, ma
siamo in chiusura, io penso.
Siamo in chiusura.
Appuntamenti, partite.
Appuntamenti.
Allora. Fine tutti i campionati, bisogna dire questa cosa, che la Paco Rigore ha vinto il campionato WISP.
Sì, l'hanno già detto, lo ribadiamo, complimenti, bravi.
Qui no, ci sarà questa giornata benefit Paco Rigore. Domenica, no, quando è sabato all'host?
Ma penso sia una cosa.
Forse piove?
No, penso
privata.
Sia una cosa. Sì,
no,
sì.
Ma l'ha detto già Kevin.
Non lo sappiamo. Non lo sappiamo.
Che ci ha preceduto.
Abbiamo. Sabato 19 ci sarà un torneo al campo di Erasca davanti all'SKF con raccolta fondi per Gaza.
Campo da Erasca, qua dietro. Non
qua dietro, sì, un tiro
nella
di schioppo.
Valle?
Un tiro di schioppo a due passi da Pinerolo, organizzato dal Partizan. Insomma, chi capita da Erasca non sarete in pochi, perché insomma
di solito ci si passa. Erasca, che valle è?
È in pianura, nella triste pianura.
Pianura.
Insomma,
della Bassa.
Era la migliore offerta.
Ok, Airasca della Bassa.
Airasca tra Pinerolo e Torino.
Sabato?
Sabato 19.
Ok. Alle?
Alle 3.
Alle 3 più o meno, alle 15.
Alle 3, insomma, nel pomeriggio, però liberi tutti, è un torneo open, quindi quando arrivi arrivi.
Benefit Gaza.
Esatto. Ok.
Abbiamo invece, in realtà non sono finiti i campionati, vabbè, solo noi abbiamo finito.
No, no, pure la Wisp, scusami.
No, perché poi vabbè, ci vanno avanti. Però abbiamo la Sansa che ha pareggiato con uno scoppiettante 3-3 contro lo Spedi Sud, ha preso un punto salvezza e poi avrà la prossima partita sabato alle 15 in trasferta a Nichelino con l'Atletico Juvarra. Poi l'Aurora Vanchiglia con 7.000 appuntamenti come suo solito, giovedì il Team Volley giocherà contro il PGS Foglizzese a Foglizzo, che non so proprio dove cazzo sia, per me è un posto inventato. Sabato 12 il Team Transfem giocherà il torneo di calcio a 7 a Milano alla Fair Play Arena, incredibile, che è il posto dove si allena anche la Stella Rossa Rugby. E venerdì invece il Team Calcio 11 contro l'Atletico Moncalieri. Questi sono gli appuntamenti dell'Aurora Vanchiglia, altri non ne abbiamo. La Dinamo d'Ora ha finito il campionato, è arrivata quarta su 6, direi uno dei migliori risultati
degli ultimi dieci anni.
E giocheremo delle partite amichevoli, degli appuntamenti insomma auto-organizzati. Abbiamo deciso di non fare i playoff
per
che
dignità,
poi non sono playoff
per dignità
per dignità sì più per, che, che per gloria e niente, quindi rimanete sintonizzati
e rimanete sintonizzati perché adesso ci sarà ACAB, tra poco lasceremo questi microfoni, ma prima facciamo un saluto.
Salutiamo, ringraziamo i nostri ospiti e
le persone che ci hanno raggiunto nell'acquario di Blackout, giocatori, giocatrici, insomma, della Dinamo,
giocatruci,
appassionati. E niente, questo è tutto. Noi ci vediamo tra un mesetto.
Tra un mese, non sappiamo
spot,
quando.
Comunque torna sempre di mercoledì dalle 17 alle 18:30.
Ciao!